prima di venire qui oggi ho provato a riguardare il saggio che ho scritto, più in generale un po' il volume, e ho pensato che era passato più di un anno tra il momento in cui i testi erano stati scritti e il presente in cui noi ci parliamo ora. E ho provato a riflettere su che cosa era cambiato nell'anno che era appena trascorso. Beh, se io penso all'intento con cui ho scritto il mio testo, che era un intento tutto sommato di denuncia, no? Di dire: guardate, qui c'è una situazione che è per molti versi nuova, e Paola descriveva bene prima di me questo passaggio, questa transizione, questo, come diceva un vecchio filosofo, questo campo cieco che noi incontriamo quando le cose sono troppo vicine sotto i nostri occhi, ma non riusciamo a coglierle proprio perché sono troppo vicine. E per cui avevo impostato anche il mio contributo sulla questione del vedere, cosa vuol dire vedere, cos'è l'invisibilità. E accennava Sandro prima che forse una delle letture che si potevano proporre era che le periferie italiane erano diventate invisibili proprio perché c'era un eccesso di visibilità, un po' come nella storia famosa della lettera rubata di Edgar Allan Poe, no? Che nessuno riesce a trovare perché è sotto gli occhi di tutti. Però c'era anche un altro aspetto che a me premeva denunciare, cioè che c'era anche una volontà di non vedere, una volontà di non vedere, che la questione delle periferie era probabilmente troppo grossa e troppo complessa per poter risultare qualcosa di più che appunto una voce nell'agenda dei politici, una voce che non veniva mai cancellata, ma a cui non teneva dietro mai nessun tipo di intervento concreto. E mi ha fatto molto pensare, una settimana fa squillo il telefono e sento una voce che mi dice: buongiorno, sono della RAI, volevamo intervistarla sulla visita del Presidente del Consiglio a Caivano. Io dico: molto volentieri, dirò quello che penso di questa visita, eccetera, eccetera. Poi l'intervista non si è fatta, no? Perché c'erano dei problemi tecnici, cioè, stranamente la RAI supporta in remoto solo Skype, che io non avevo sullo smartphone al momento, per cui questa intervista, bizzarramente, no? La RAI supporta solo Skype, che tra l'altro è obsoleto, non lo usa quasi più nessuno, vabbè. E comunque sia, la cosa mi ha fatto pensare perché, ecco, quando si parla di periferie ai telegiornali, quando ci sono interventi di questo tipo, che sono chiaramente interventi, potremmo dire, di maquillage, no? Perché tutto il modo in cui è stata affrontata la vicenda di Parco Verde a Caivano riprende esattamente i punti che io ho provato ad accennare nel mio contributo. Cioè queste scelte di affrontare le periferie soltanto in termini di decoro e sicurezza, no? E qua abbiamo tutte e due le questioni. Il decoro, per cui abbiamo buttato lì un po' di milioni per rifare quel misero centro sportivo decaduto dove erano avvenuti gli orrori, gli stupri, eccetera, eccetera, e poi ci presentiamo alla parata per far vedere che sono state fatte delle cose, no? Ma qui, come dire, si misura tutta l'incapacità, tutta la miopia e tutta l'incapacità di operare degli interventi concreti, perché pensare che sia sufficiente spendere in luoghi, diciamo, di ritrovo, di attività sportiva, ma sono cose che i francesi hanno fatto per decenni, no? con i risultati che abbiamo visto. Ancora luglio del 23, una rivolta che è stata forse tra le più terribili della storia delle banlieue, no? E allora perché continuare a ripetere poi in tono minore, in tono misero, con gli spiccioli, quello che già altrove è stato fatto e si è rivelato profondamente errato? Altra questione: dove sono finiti i quattrini del piano nazionale delle periferie? Cioè, a Genova, per esempio, quello che era arrivato è stato messo per un'operazione semispeculativa nel cosiddetto waterfront, e i soldi per le periferie sono spariti. Per cui una serie di occasioni che anche il PNRR avrebbe potuto proporre, no? A fronte a una situazione di enorme gravità dal punto di vista sociale. E l'unico intervento che si continua a proporre è quello appunto di ordine securitario o di maquillage, no? Ma al di là di quello che può essere quella che ho provato a chiamare la monocultura della sicurezza, no? Nelle periferie, c'è anche un altro aspetto che secondo me deve fare riflettere, ed è la questione del, come dire, perché non si ribellano, no? Come diceva un famoso articolo sulle periferie delle megalopoli terzomondiali della fine degli anni 70. Perché non si ribellano? E qui ci sono tante letture, no? C'è chi dice, beh, ma in fondo lo sappiamo che da Roma in giù le periferie, le grandi periferie metropolitane sono tenute insieme da filiere, come dire, non propriamente trasparenti, sono governate in maniera occulta da forze che sono diverse da quelle dello Stato. Anche qui probabilmente questa è una generalizzazione, bisognerebbe andare a vedere singoli casi uno per uno. Però è chiaro che quello che sorprende e che a fronte delle condizioni di vita che sono in continuo peggioramento, perché sono condizioni di vita ormai diventate difficilissime per chi vive nelle periferie. In una ricerca recente che abbiamo da poco pubblicato nella collana del Dipartimento nostro, del DASTU, che abbiamo condotto con alcuni giovani ricercatori a Genova, in Valpolcevera, una zona di periferia estremamente problematica, di periferia abbandonata, tant'è vero che per il titolo avevamo inventato un territorio orfano, proprio per dare l'idea di questa condizione di abbandono, di trascuratezza, di non cura da parte dell'amministrazione centrale. Ebbene, quello che una delle cose più divertenti e tristi che venivano fuori dalle interviste, e uno degli intervistati che ci dice, sì, qui in Valpolcevera ci riconosciamo subito perché abbiamo pochi denti, nel senso che nessuno va più dal dentista, può permettersi il dentista, per cui vediamo subito a che ceto apparteniamo perché abbiamo pochi denti. Però ecco, quello che colpisce e che, come anche Claudio nel suo testo ha sottolineato, poi nelle periferie non c'è soltanto questo, no? Non c'è soltanto la marginalità, la mancanza di opportunità, di lavoro, la miseria, l'ignoranza, no? Ma c'è anche dell'altro, perché oggi le periferie sono sempre più un patchwork complesso in cui appunto si trova una composizione che a tratti sfugge, non sono solo i giovani a sfuggire, come diceva Paola, ma c'è una complessità della composizione sociale delle periferie in cui sono anche respinti, pensiamo a Milano, no? Giovani con un alto profilo di scolarizzazione, persone che lavorano nel cosiddetto circuito dei lavori buoni, per cui c'è una, come dire, una sorta di mixité involontaria che produce anche intelligenza, cultura, e nelle periferie oggi c'è forse più arte e più cultura di quanto non ce ne sia nei centri, sia pure autogestita, sia pure embrionale, a volte patetica, no? Ma come dire, espressione comunque di una soggettività che esiste nelle periferie. E allora forse considerare anche questo aspetto dal mio punto di vista è rendersi conto che è cambiata e sta cambiando anche la autopercezione della periferia, cioè mentre un tempo il percepirsi come periferico era una sorta di condanna, no? Cioè, un'intervista bellissima che fa un allievo del grande sociologo francese Pierre Bourdieu a una signora che vive in periferia, che vive in banlieue, e questa è, e le chiede: ma come si trova qui? E questa signora risponde: come vuole che mi trovi? Questo posto è una fogna e i vicini sono dei mostri, però io per fortuna sono qui di passaggio e me ne andrò presto. E poi nel proseguo dell'intervista si scopre che vive nello stesso palazzo da 20 anni, no? Per cui questa autopercezione alterata che unisce quello che può essere un disperato tentativo di rinnegare il proprio destino, no? Con una volontà comunque di trasformazione e di cambiamento. E allora questa volontà di trasformazione e di cambiamento non è difficile coglierla oggi, sia pure a uno stato appunto ancora iniziale. E questo è importantissimo perché può veramente rappresentare una spinta, un sostegno a interventi che siano però ben diversamente pensati e concepiti, perché se poi ricucire le periferie vuol dire fare delle colate di cemento, come pare che sarà il triste lascito del PNRR, e allora, come dire, i giochi sono tutti di nuovo da fare e quella del PNRR rischia di essere una grande opportunità perduta.